Salve, benvenuti a questa nuova edizione di GASP 2020, inaspettata e imprevista. Questa era la sigla del programma di fumetti di Radio Sherwood, Bonaventura, che va in onda un martedì sì e uno no, o più in generale il martedì quando ne abbiamo voglia. E siamo qui oggi riuniti per celebrare questo GASP estivo, dopo l'ultimo invernale che abbiamo fatto a febbraio, che è stato anche un discreto successo, mi sento di dirlo. Inaspettatamente siamo riusciti a tirar su anche questo e diciamo non ci speravamo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Era previsto per il 21 giugno allo Sherwood Festival, per ovvi motivi questo non è accaduto e quindi l'abbiamo rilanciato oggi per il 26 di giugno. Nonostante appunto il breve preavviso, l'organizzazione un po' così all'ultimo che ci contraddistingue, ma stavolta particolarmente all'ultimo, abbiamo avuto una ricca partecipazione di banchetti e si spera anche di pubblico, che già c'è stata una buona risposta, ma può andare solo a crescere. Quindi tutti voi ascoltatori di Radio Sherwood che ci state seguendo in questo momento, sappiate che potete venire in via Ticino 5 ad assistere al GASP e abbiamo anche del tifo dal pubblico e a insomma guardare queste autoproduzioni gagliarde e ad acquistarne se proprio ve la sentite insomma calda. E allora, perché siamo qui a disturbare il vostro chill out? Perché tra poco faremo un paio di presentazioni con due autrici, potremmo dire locali o quasi locali, quasi a chilometro zero. Parleremo di spopolamento di Venezia, parleremo di provincia veneta, parleremo di disagio da provincia, che alla fine è quello che proviamo tutti noi in qualsiasi posto a cui veniamo. E niente, tutto questo solo al GASP. Lo potete seguire in diretta su sherwood.it oppure qui dal vivo al Pedro. Ecco, abbiamo due grandi novità quest'anno per l'edizione del GASP estiva. La prima è che siamo quasi in orario. La seconda è che abbiamo cambiato location perché appunto siamo al Pedro, ma questo l'avete già capito. Vi ricordo che la musica che ascolterete quest'oggi in questa diretta dal GASP è a cura della trasmissione di Radio Sherwood Famous Monsters, Monsters perché è plurale mi ricordano, e che viene onda da lunedì al venerdì alle 15.30 a cura del nostro direttore supremo della radio, nonché regista di Bonaventura, Jet McQuack. Ora, dico a chi è connesso che adesso ascoltiamo una breve canzone e poi siamo in onda con Anita Zaramella che ci parla della sua produzione. Si parla di questo fumetto che parla dello spopolamento di Venezia, uscito online su stormi.info e poi in versione cartacea autoprodotta che trovate qui sul suo tavolo. E lo dico anche a voi che siete qui fisicamente presenti al Pedro, che potrete seguire tra breve questa simpatica presentazione. Adesso ci ascoltiamo un brano chiave della mia adolescenza, loro sono gli Anti-Flag con Town Count.
Never.
E questi erano gli Anti-Flag. Adesso andiamo in diretta, andiamo in onda qui su sharewood.it e dal vivo dal Pedro, via Ticino 5, Padova, con la prima delle fantasmagoriche presentazioni di stasera. La prima di due, quindi non aspettatevi niente di che, ma insomma, poche ma buone. Siamo qui riuniti con Anita Zaramella. Ciao Anita.
Ciao a tutti, ciao Jack.
Ciao, Anita è ubriaca.
Buongiorno, questa è la prima birra post quarantena.
Puoi tenerlo giù. E allora Anita è qui con noi perché è un ospite, diciamo, fin dagli albori del GASP, era il primo GASP, uno dei pochi, insomma, che può dirlo qui quest'oggi. No, non è vero, ce n'è un sacco che poi si sono affezionati, ma soprattutto è qui perché vorremmo parlare della sua produzione, sia autoprodotta che prodotta da editori, perché no. Ma soprattutto, visto che siamo a Padova, siamo in Veneto, è un'edizione particolarmente locale, tutto sommato, perché insomma ci sono delle persone che vengono dall'estero, tipo dalla Lombardia, ma siamo stati chiusi nella nostra regione per tanto tempo. E infatti Anita ha fatto questa storia breve, chiamiamola di giornalismo a fumetti, anche se proprio giornalismo a fumetti non è, che si chiama Rodersi il fegato, che è uscita su stormi.info quanto tempo fa?
2 anni fa, era il 2018.
2 anni fa, a settembre, sembra successo l'altro ieri. E Anita poi ha fatto una bellissima autoproduzione di questa storia in un formato più scomodo che riuscite a immaginare, però è comunque molto economico, quindi va bene anche così. E appunto questo fumetto si chiama Rodersi il fegato. È molto interessante perché parla appunto dello spopolamento di Venezia, che è un argomento molto importante per tutti i movimenti del nord-est, che è stato portato avanti molto spesso in tanti modi diversi. Ed è una cosa anche che io, venendo non dal Veneto, come forse qualcuno avrà intuito, ho scoperto piano piano e mi ha affascinato piano piano. Tu hai anche trovato una metafora molto interessante, molto buffa anche forse per raccontare le dinamiche di questo spopolamento. Di cosa si tratta?
Dei topi.
Allora, uno pensa a Venezia, pantegane.
Esatto, come immagino saprete, Venezia è fatta di... Adesso è giusto?
Devi parlare dritto nel microfono, esatto.
Ok, ve l'abbiamo già detto che sono ubriaca, quindi adesso ricominciamo. Come immagino saprete, si pensa a Venezia, si pensa a calli bellissime, situazione estremamente romantica, i tramonti e poi i topi, la spazzatura e i gabbiani. Perché chi viene in visita a Venezia e chi ci vive ancora di più, ovviamente lo sanno, tutta la parte da Instagram è... un pochettino superficiale, ma
se va bene i piccioni anche.
I piccioni
sono passati
però
un po' di moda.
Sì, un pochettino, perché i piccioni sono più globalizzati, nel senso i piccioni sono everywhere, i piccioni cagano su tutte le statue, mentre i topi, cioè tornare a casa la sera dopo esserti bevuto uno spritz e incrociare una pantegana che è grande come il tuo gatto è specifico di Venezia. Detto questo, Rodersi il fegato parla appunto dello spopolamento di Venezia visto dai topi, perché alla fine sono gli abitanti più numerosi della città, il che è la parte preoccupante naturalmente, nel senso che... Scusa, mi fa molto ridere il fatto che siamo in radio e tu fai i gesti mostrando le immagini che non si vedono.
Le intuiscono perché...
Lo percepiscono.
No, chi ci segue in radio può cercare la storia di cui stiamo parlando su stormi.info, quindi... potete addirittura leggerla mentre ne parliamo.
Il problema di Venezia negli ultimi, credo, 30-40 anni, grosso modo, è di fatto il fatto che ha sempre meno persone fisse e sempre più turismo e animali, nel senso che nel momento in cui non ci sono più gli abitanti, però gli animali, soprattutto quelli da spazzatura, come appunto i topi e i gabbiani, restano e poi prendono.
Sì, giustamente, se dopo una certa ora non c'è vita, non c'è movimento, non ci sono delle persone che vivono la città appartiene poi alle pantegane.
Esatto, perché i turisti che ci sono, molti naturalmente tornano a casa presto, cioè fanno una vita da turisti che non è quella...
Tanti sono a Mestre, no? Anche.
Esatto, che non è quella della vita vera e propria in città. I turisti sono in zone determinate, piuttosto che seguono dei percorsi specifici, molti arrivano con le crociere. Quindi arrivano, fanno un giro in città e poi rientrano nella nave per dormire. Quindi sono una presenza molto consistente e allo stesso tempo molto evanescente, nel senso che ci sono, fanno un sacco di rumore, un sacco di incasso naturalmente un sacco di spazzatura e poi scompaiono come se non fosse casa loro, perché di fatto non lo
D'altronde
è.
D'altronde non lo è, infatti.
Difatti ci sono storie riguardo al fatto che siano morti una barca di topi durante la quarantena perché non c'erano i turisti.
Che li nutrivano.
Non sappiamo se sia vero, ma i veneziani dicono che ci sono meno topi.
È credibile, è credibile. No, devo dire questa cosa qui, si parla spesso della trasformazione di Venezia in un Luna Park, no? In questo grande parco a tema veneziano dove le navi, le grandi navi passano all'interno del canale a pochi metri da dove cammini, da dove, insomma, da monumenti storici fondamentalmente. Tutti i movimenti del nord-est, i movimenti di tutta Italia sono da tanti anni vicini al movimento No Grandi Navi, insomma questo è un argomento che è stato sviscerato tante volte, ma proprio anche proprio all'interno della città sono esemplari il fatto che qualche anno fa venne avanzata la proposta di inserire dei tornelli in Piazza Marco, che poi sono stati inseriti e divelti il giorno successivo, e perché effettivamente tutti voi magari sarete andati a Venezia e vi sarete resi conti che non incontri un veneziano tendenzialmente. O comunque molti poi, ne incontri un sacco di mestrini che vivono
Mettiamola
a Mestre
così,
e lavorano lì.
I veneziani un pochettino si nascondono. Questo è vero.
Non hanno tutti i torti.
Ma d'altra parte vorrei vedere voi, se qui ci sono ascoltatori fumettisti o appassionati di fumetto, forse avete vissuto il Lucca Comics, che sono 5 giorni in cui in una città molto piccola gli abitanti vengono completamente schiacciati dalla massa di persone che vengono dall'esterno. Voi considerate che a Venezia succede svariate volte l'anno, non dico tutti i weekend, però ci sono molte molte occasioni in cui la proporzione è quella. Quindi i veneziani hanno anche un po' le loro ragioni, però non li incontrate perché non vogliono parlare con voi.
Anche perché, diciamo, a Lucca questa cosa qui, per esempio, succede per 5 giorni l'anno, una settimana l'anno, diciamo. A Venezia, appunto, questo succede ripetutamente tutte le settimane, e questo chiaramente si capisce che questo comporta una dinamica cittadina non per i cittadini ma per i turisti, cioè i servizi che vengono proposti, i costi che vengono proposti, i trasporti che vengono proposti, sono tutti fatti a misura di turismo, non più a misura di cittadino. Quindi anche i veneziani un po' si nascondono, un po' probabilmente se ne vanno anche, no?
Molti se ne vanno, difatti la popolazione totale di Venezia, Venezia centro storico, quindi isole, quella che pensate come Venezia, è intorno alle 55.000 persone. Adesso non sono aggiornata sul dato di quest'anno, ma 2 anni fa erano intorno ai 55.000, che sono molto pochi per la metratura che ha Venezia e per il numero di posti letto potenziali, di appartamenti, di case che ci sono a Venezia. La maggior parte dei veneziani se ne va un po' perché è invivibile passare ogni weekend della tua vita a dribblare i turisti sempre, è invivibile vivere di baretti molto cari, di supermercati molto limitati, no, non esistono più negozi di elettronica, per dirti, negozi di cose utili per la casa, cioè in un modo o nell'altro tu devi prendere un bus e andare in terraferma per...
O pagarlo $1 milione in loco anche forse.
Forse per fartelo spedire, perché chiunque debba spedire dentro Venezia, Venezia, boom, e sì, ti alzano le cifre. Un po' perché gli appartamenti hanno dei costi inarrivabili considerata la media della zona, nel senso si parla di cose intorno agli €800 al mese per un monolocale in condizioni disastrose, perché non c'è niente di nuovo e di veramente ben tenuto a Venezia. Quindi anche i giovani che vorrebbero entrare a Venezia e mantenere un tessuto sociale un pochettino più consistente, che non sia solo
fatica a
esatto
immettersi.
Si certo. Fa veramente, veramente fatica.
Sì, ci sono tante realtà poi resistenti. Insomma, a me viene in mente tutta l'operazione della Vida, che ha lavorato molto per tenere viva Venezia. Anche il Circolo About, non so se lo conosci.
Sì, sono un po' le stesse persone, ovviamente.
Sono andato a suonarci qualche mese fa, è stato bellissimo.
Voluta un sacco venire, ma
sono
non...
delle persone super fighe. Però, diciamo, le pantegane del tuo fumetto rappresentano 3 anime di Venezia molto reali, molto concrete, no? Quali sono?
Beh, ci sono i giovani che non ci credono che Venezia sia veramente in questa condizione, perché quando la vivi da studente in un certo modo, vivi determinate aree della città che non sono quelle, diciamo, appestate dal turismo, non sono quelle più aggravate da questo tipo di realtà. Ci sono i veneziani che si sono arresi, in un modo o nell'altro, e ci sono i veneziani che sono parte attiva di questo problema, perché diciamocelo, se la città è tua e viene venduta, sei tu ad averla venduta.
Che piace schei.
Assolutamente, ma i veneziani penso che lo sappiano un po' tutti, il discorso del i gondolieri che ti chiedono cifre pazzesche per fare mezz'ora di tratta. Lo fanno perché ce lo si può un po' permettere, sul turista si può pelare in un modo o nell'altro, si può creare degli Airbnb che costano cifre spaventose in proporzione ad affittare l'appartamento a una famiglia, e lì si va a ledere il tessuto sociale, ma sono i veneziani stessi ad aver innescato alcuni di questi meccanismi, non tutti naturalmente, perché anche molti veneziani avidi si sono adattati a quello che arrivava, perché d'altra parte se tu hai un appartamento che non sai come gestire perché nessuno ci vuole vivere, perché Venezia è cara, una brutta nomea, è molto scomoda, si dice che non puoi avere la macchina, cioè, ci sono ovviamente una serie di problematiche a vivere in Venezia città, piuttosto che tenere l'appartamento sfitto facilmente lo affitti a turisti, ma 100.000 fanno questa operazione e poi
diciamo
si sfalda.
La questione B&B e Airbnb è una questione che diciamo sta rovinando tanti tessuti sociali in tutto il mondo.
Sì,
chiaramente le città molto turistiche come Venezia ne soffrono particolarmente.
Io credo che ci sia una lieve differenza tra quello che è successo a Venezia e quello che è successo a Barcellona, che è molto attiva nel fenomeno contro Airbnb. In molte città il problema di Airbnb è che ci sono degli speculatori che comprano diversi appartamenti e li affittano, tradendo anche la filosofia di Airbnb,
esatto,
che è quella del condividere la tua situazione di vita con dei viaggiatori in un modo o nell'altro, che
sì,
quindi
è un sito
ne
che nasce per tu hai una stanza in più e l'affitti a qualcuno, no?
A Venezia c'è una situazione peculiare che non so se si sia replicata in altre città, ed è il fatto che negli anni 60 molte famiglie medie vivevano a Venezia. Normalmente i figli, quelli dell'età dei miei genitori, che adesso hanno 50-60 anni, se ne sono andati perché non riuscivano a trovare appartamenti, non riuscivano a trovare lavoro all'interno della città, quindi sono andati a Mestre. A Venezia sono rimasti i nonni, ma i nonni a un certo punto ci lasciano. Tantissima gente si ritrova con un appartamento in lascito che è stato comprato dal nonno all'epoca.
E tu ormai vivi da un'altra parte.
Tu ormai vivi altrove, i tuoi figli vivranno altrove perché Venezia ormai è macinata da questo punto di vista. Non è facilissimo vendere un appartamento a Venezia. Se lo vendi sicuramente a persone ricche che vengono dall'estero, non mi viene una parola migliore in questo momento, però di fatto è quello, e molti ne approfittano per avere un guadagno in più, un introito in più. No,
certo.
Non è sbagliato concettualmente.
No.
È che sono veramente tanti e non sembra esserci differenza. In più non sembrano essere molto inclini a metterli in affitto a dei residenti. Adesso con la quarantena, che il discorso Airbnb è andato molto calando perché non abbiamo turismo, si parla di agevolare l'affitto di questi appartamenti agli studenti universitari.
Sarebbe già... Io ho sempre pensato che sarebbe bello se si iniziasse una politica di agevolazione agli affitti a Venezia per chi decide di vivere lì. Cioè anche un non veneziano che va lì a decidere: io voglio risiedere a Venezia e vivere in questa città con tutto il disagio che comporta, e dare delle agevolazioni forse a queste persone.
È sicuramente,
tipo gli studenti anche.
È sicuramente lodevole, perché gli studenti so che lamentano, soprattutto quelli di Ca' Foscari, un grosso problema con gli alloggi, quindi se li aiuta ben venga.
Ci confermano dal pubblico questo disagio.
D'altra
parte degli studenti
gli studenti sono comunque una presenza temporanea, non sono molti quelli che decidono poi di fermarsi. Quindi io spero che sia un trend che poi porta a mettere dei mattoncini per una ricostruzione un pochino più a lungo termine, perché molti magari, avendo la possibilità di avere un appartamento più loro, potrebbero decidere di fermarsi poi.
Sì, finché sei in accademia. Io per primo ho conosciuto delle persone che hanno studiato in accademia, nel dormitorio dell'accademia, hanno vissuto per 4-5 anni. Quel che
a San Servolo.
Eh?
A San Servolo hanno vissuto?
Sì, penso di sì.
San Servolo è in culo ai lupi, detto in veneziano.
Detto in gergo tecnico. Che magari sarebbero rimaste volentieri, però non è una casa in affitto, non hai un tessuto di coinquilinaggio con cui rimanere, non è delle dinamiche che magari qui a Padova invece abbondano, per dire, che ti spingono poi a rimanere, come è stato per me, come è stato per tante persone che sono qui anche stasera. E, per dire, seguente il maestro Spadari, che qui con le sue incisioni e xilografie può confermare, il dormitorio dell'Accademia d'Arte di Venezia è quello che non c'è, non è una casa, c'è un posto letteralmente dove dormi e cucino in un microonde. Io ci sono stato.
Sì, San Servolo,
non è un,
che
non è un
sappia...
posto dove poi puoi rimanere o ti inviti a rimanere a far parte del, del circuito e del tessuto sociale e culturale veneziano. Tu fai 4-5 anni in accademia, nel dormitorio dell'accademia, e poi te ne torni a casa. Anche se non volessi, non hai non hai acquisito la dinamica o il circuito in cui trovare una casa lì, anche se volessi rimanere.
Altri che invece condividono appartamenti veri e propri, quindi più vicini al centro città, perché San Servolo appunto è diversi battelli dalla terraferma, il che ovviamente è una complicazione. Fanno fatica perché gli appartamenti per gli studenti, io ne ho visti alcuni, sono delle catapecchie colossali e molto costose, perché in un modo o nell'altro io so di diverse centinaia di euro per una stanza piena di muffa, cose, situazioni veramente...
O piena di altra gente anche.
Pienissima di altra gente, cose così, per cui non puoi davvero mettere radici in una situazione del genere, o meglio, nel momento in cui esci dalla situazione di coinquilinaggio e vuoi restare in città, cosa fai?
E no, è vero, è una situazione con tante sfaccettature diverse, che devo dire... finché la vivi da fuori, non conosci delle persone che ci vivono dentro, che lottano per resistere in una situazione del genere, tendi un po' a sminuire. Secondo me il fumetto della nostra Anita, che potete trovare per soli 4 euro
tornando all'origine, quindi del discorso
al banchetto del Gasp, rende bene questa idea qui, perché pur essendo uscito su un sito specifico di giornalismo a fumetti, che è stormi.info, non è un reportage vero e proprio sullo spopolamento di Venezia, ma lo rende attraverso appunto la metafora delle pantegane, delle anime di Venezia che si rapportano. Ecco, secondo me è il modo più efficace di raccontarlo, perché sono proprio delle anime che si scontrano. Chi pensa che ormai la cosa sia recuperabile, chi desidera che sia recuperabile e chi invece la vuole recuperare. Vi invito tutti quanti a scoprire tutti i vari progetti che invece lottano per tenere in piedi Venezia e mantenere un tessuto cittadino vero, un tessuto sociale che spinga le persone anche a vivere lì e a non trasformare tutto in un grande Luna Park, perché i turisti verranno, è giusto che vengano, è una città d'arte, è una città di tutti, eccetera eccetera, però è anche una città di chi ci vive e di chi ci vuole vivere, perché una città senza cittadini non ha senso di esistere. Devo dire, voglio condividere con voi questa esperienza. Io sono stato a Venezia appena prima della chiusura dell'apertura tra regioni, quindi durante la quarantena, ed è stato bellissimo, sembrava una città vera. Erano tutti veneti intanto, quindi più o meno parlavano tutti la stessa lingua, e c'erano bambini che giocavano nei parchi, gente che faceva jogging a Venezia. È stato incredibile e vorrei che la città fosse così un po' durante tutto l'anno. E vi invito appunto a ciaccolare un po' con Anita al suo banchetto, su questo fumetto e su altre cose. Il nostro tempo è quasi finito, non lo so, sì e no, 5 minuti. Ti faccio un paio di domande su altre cose, diciamo, che hai fatto in questi anni, perché Rodersi il fegato fondamentalmente è la tua autoproduzione tutto sommato più recente, tutto sommato, sì. Che appunto è uscita online e poi ha fatto la versione cartacea. Da prima, diciamo, avevi iniziato questa serie che si chiama Down of the Dead, che adesso è stato raggruppato. Tu hai fatto la follia di fare un'autoproduzione episodi, l'abbiamo sempre detto. Finalmente è uscito il volume unico, signori e signore.
Ero giovane, quindi non sapevo quello che facevo. Bambini, non fatelo, fate degli albi autoconclusivi.
Sono le stesse scuse che si danno quando uno fa un sex tape, di solito.
Esatto.
E comunque potete sfogliarlo e godervelo al banchetto di Anita, il fumetto, non il suo sex tape. E trovate anche una roba che non è un'autoproduzione, ma comunque una produzione molto interessante. È un fumetto fatto con una brillante, affascinante casa editrice padovana, per cui io assolutamente non lavoro, che si chiama Becco Giallo Editore. E
non siamo assolutamente di parte,
esatto,
in questa presentazione.
No, comunque è un, se volete dargli un'occhiata, è sempre un lavoro scritto e disegnato da Anita. Sono 30 storie di proteste straordinarie che hanno più o meno cambiato il mondo o il nostro modo di vederlo, e vanno veramente da Spartaco fino al Me Too, fino a Greta Thunberg, a Che Guevara, a Lincoln, eccetera eccetera. E sono molto interessanti per grandi e piccini, come si diceva una volta, perché ci sono sia diciamo, sono tutte storie da 3 pagine, quindi riesce a approfondire più o meno o dare un'infarinata di una vicenda, di un personaggio, di una protesta davvero brevemente. Così, domanda bruciapelo: se dovessi sceglierne una di queste 30, la tua preferita qual è? Puoi fare una top 3 se vuoi.
Allora, io sono estremamente entusiasta di aver inserito le Pussy Riot, perché non se le ricorda nessuno, ma sono tostissime.
Sono ancora in galera?
No, hanno finito la galera, che io sappia. Non so se ci siano rientrate, perché visto il tipo sarebbe strano.
Salutiamo le Pussy Riot che ci stanno ascoltando.
Gandhi, perché è un fico pazzesco, nel senso che è...
Ed era anche nelle Pussy Riot, no?
Gandhi, sì, assolutamente. Nel senso che è l'unico che ha gestito una protesta non violenta dall'inizio alla fine, riuscendo a mantenere il controllo sulla cosa. Ora, ovviamente non era santo neanche lui, ma uno di quelli su cui si riesce a trovare...
Ha fatto anche cose buone.
Più coerenza. Ha fatto anche cose... Ha fatto anche cose cattive.
Possiamo rivoltare il calzino in questo specifico caso. Comunque, 30 proteste straordinarie, Dawn of the Dead, ho detto bene? Dawn of the Dead.
Perfetto.
E rodersi il fegato, li trovate tutti nel banchetto di Anita qui al Gasp, via Ticino 5. Grazie Anita.
Grazie.
Se avete domande, dubbi, perplessità, potete rivolgerli direttamente alla suddetta Anita. Noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica, dopodiché facciamo due chiacchiere con un'altra grande fumettista locale, Eliana Albertini, che ci parlerà delle sue ultime produzioni e anche un po' di quelle vecchie, che di solito parlano di provincia veneta, di grandi pianure desolate fatte di prefabbricati e di disagio. Se voi venite da un posto isolato come me, che non sono certamente veneto, ma vengo comunque da un posto in culo ai lupi, lo apprezzerete sicuramente. Ne riparliamo tra un paio di brani, perché adesso ci ascoltiamo gli Audioslave con Coaches. Allora, eccoci qui, siamo tornati in onda su questa edizione, in questa edizione speciale del GASP, Gagliarde Autoproduzione Sherwood Padova, e abbiamo appena fatto due chiacchiere con Anita Zaramella. Abbiamo parlato appunto soprattutto di Rodersi il Fegato, che vi ricordo potete trovare su stormi.info in lettura gratuita o acquistare la sua fantastica versione cartacea a 4 soli euro. Euri. Tra poco, tra breve, dopo questo piccolo inframezzo, parleremo anche con Eliana Albertini, autrice di un botto di roba, tra cui c'è anche l'ultimissima uscita coprodotta con Maledizione nella sua nuova collana. Proprio Eliana Albertini è una raccolta di suoi lavori, ci sono delle cose vecchie e delle cose nuove, ma ne parleremo più approfonditamente a brevissimo. Perché prima, per inframezzare queste due presentazioni barra interviste, volevo raccontare a voi di Sherwood.it e a voi che ci ascoltate dal vivo con grande passione qui al Pedro di Via Ticino 5, che cos'è il GASP, cos'è stato il GASP fino ad oggi, perché magari non tutti lo sapete. Intanto vi dico che il GASP è iniziato ormai 2 anni e mezzo fa. Sembra molto 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 meno, sembra di aver iniziato l'altro ieri, e invece sono già passati 2 anni e mezzo e una quantità impressionante di edizioni, tipo 8 edizioni tra invernali ed estive. Vi chiederete che fine hanno fatto le persone che sono venute al GASP come ospiti negli anni. Ebbene, facciamo una piccola lista, un piccolo riassunto. La prima edizione è ormai del 15 dicembre 2017 e gli ospiti speciali furono Paolo Castaldi e Teo Manzo, che presentavano Allenmeyer, questo graphic novel scritto e disegnato da Paolo Castaldi, ispirato a un disco di Teo Manzo, e che parla delle barricate, 5 giorni di Milano, insomma un graphic novel molto bello. Questa presentazione musicale alla radio ha lasciato un acquerello che tuttora è esposto negli studi di Radio Sherwood. Cosa stanno facendo oggi queste persone, voi vi chiederete? È una di quelle cose tipo articoli clickbaiting, cosa fanno oggi i vostri divi, no? Questi non sono divi, ma andrà bene lo stesso. Paolo Castaldi adesso sta lavorando per Feltrinelli Comics, ha da poco pubblicato un fumetto scritto da Harry De Luca, quindi insomma un progetto grosso, e sta lavorando a un altro progetto molto bello, stavolta scritto da lui. Io so di cosa parla, ma non ve lo posso dire, questo mi fa sentire molto fico, e ho anche visto delle tavole in anteprima, ma questa è una cosa tra di noi. E mentre invece Teo Manzo ha da poco iniziato un nuovo progetto musicale che potete trovare sui suoi canali e anche su Spotify. Altri ospiti speciali che abbiamo avuto sono ad esempio Officina Infernale, che doveva venire anche stasera, ma stasera non ce l'ha fatta, ormai ha una certa età. Ciao Moz, che ci starai sicuramente ascoltando. Anche lui ci ha regalato un'opera originale che attualmente è esposta negli studi della radio. Moz sta lavorando a tantissime autoproduzioni nuove, ne ha da poco pubblicata una che si chiama... c'è uno spin-off di Iron Gang con un suo fumetto molto famoso, si chiama The Bone Machine, vi invito a comprarlo. E sta pubblicando da settembre, pubblicherà anche un'autoproduzione al mese. Doveva essere dei nostri stasera, ma non ce l'ha fatto, non ce l'ha fatta. Altri ospiti che abbiamo avuto in queste edizioni sono stati, non lo so, Lise Talami, che adesso abbiamo il nostro Talami qui che ha il banchetto anche oggi qui al GASP, quindi è uno che si è trovato bene, sta facendo un sacco di cose nuove, non gli sto dietro neanche io, quindi va bene così. Abbiamo Stefano Zattera, che anche lui è un nostro special guest abitudinario, ha disegnato anche una delle nostre locandine l'anno scorso, al GASP estivo dell'anno scorso, se non sbaglio. E lui adesso sta finendo, ormai ha finito forse, il nuovo fumetto per Stigma, che andrà presto in pre-order. Quindi insomma tutti quelli che passano dal GASP hanno qualcosa in pentola e spero che torneranno qui anche a parlarcene. Addirittura vi invito a seguire l'attività di un ospite del GASP che poi non è riuscito a venire, cioè il giornalista barra fumettista tedesco che doveva venire l'anno scorso e poi ci ha pisciato, ma ha fatto un reportage sul doping nello sport molto molto figo, e Dan Schraven vi invito a seguirlo e a scoprire lo studio che ha fatto. Detto questo, io vi ricordo che tra pochissimi minuti faremo la fantastica presentazione di Eliana Albertini qui su questo palco del Pedro Summer Edition. Non c'è nessun palco, ma era figo dirlo. E prima però ci spariamo un po' di musica, giusto? Ma non so bene cosa dobbiamo... Ah, gli Ives. Abbiamo gli Ives con Hate to Say I Told You So. Siamo tornati in onda su Sherwood.it e dal vivo al CSO Pedro. E diciamo, dopo questo marasma di notizie inutili che vi ho dato prima di questo stacco musicale, siamo finalmente con la star della serata, non è vero? Abbiamo due star della serata, siamo con la seconda, Eliana Albertini. Ciao Eliana.
Ciao, ciao a tutti.
Mi piace il tuo entusiasmo, ciao. Davvero, mi comunichi energia.
No, in realtà sono contenta, dai, era una vita che non uscivo di casa.
Una bella manifestazione, pittoresca.
L'animale più bello.
E ecco, grazie per questo aggancio della gara del becco, perché in realtà è di questo che parliamo fondamentalmente, cioè di luoghi che creano disagio e
il
desolazione.
Pelo lungo.
E
le
pelo
corna
lungo.
Belle.
Allora, Eliana Albertini, intanto chi è? Il nostro regista si sta pisciando addosso a ridere. E Eliana Albertini è un'autrice di fumetti, questo mi sembra poco ma vero, residente a...
Provincia di Rovigo.
Provincia di Rovigo, cioè non è neanche...
Stiamo sul vago.
Degno di avere un nome questo luogo.
Che è meglio così, no, però qua c'è il nome, qua è tutto esplicitato.
È tutto spiegato su Passeggiatine,
esatto.
La sua ultima opera. No, a parte gli scherzi, Eliana ha... Per chi non la segue, una produzione molto particolare. Si concentra.
Particolare è quando lo dici per non dire brutto.
Ma com'è simpatica?
Simpatica.
No, una produzione molto particolare e originale anche. Un sinonimo.
Carina. Simpatica.
Alberto Talami ha detto stramba una volta.
È vero.
E no, fondamentalmente si concentra molto sul, diciamo, sull'autobiografico, comunque sul raccontare i luoghi da cui vieni, no?
Sì.
Così passo dalla terza alla prima persona, come se nulla fosse.
Sì, che
sono dei luoghi molto particolari, fatti di pianure, di prefabbricati industriali.
E palme.
Di palme fuori luogo, di posti che una volta erano forse anche un po' più ricchi.
Di posti fuori luogo.
Di posti fuori posto, proprio.
Esatto.
Però andiamo per ordine, andiamo per ordine. In realtà mi verrebbe da dire che già dal tuo debutto editoriale vero e proprio, che è la biografia fumetti di Luigi Meneghello, pubblicata anche stavolta, guarda un po', da Becco Giallo Editore, che è la vita appunto di questo scrittore vicentino molto importante, moderatamente famoso al giorno,
sì,
d'oggi.
Sì, in realtà è un po' sottovalutato,
un po',
secondo
molto
me.
Sottovalutato. Ci tengo a dire che questa tua opera mi ha spinto a leggere i libri di Meneghello.
E questo è un bene.
Cioè io l'avevo snobbato perché scriveva un po' in veneto. Però poi ho letto uno dei suoi libri più famosi, che è Libera Nosa Malo, che parla di Malo.
Secondo me
paese.
Si contiene tanto, cioè per essere, sì, un veneto.
Non c'è neanche
che
una
scrive...
bestemmia dentro.
Esatto, per essere un veneto che scrive del Veneto avrebbe potuto osare molto di più.
No, la cosa che mi ha stupito incredibilmente leggendo per esempio Libera Nosa Malo, che parla di un paesino veneto negli anni 30 forse,
sì,
quando lui
40.
È 40, quando lui è bambino fondamentalmente,
sì,
quindi anche
30,
prima
40.
Perché lui ha fatto la guerra.
Esatto.
Quindi... Mi sono riconosciuto io, che sono cresciuto,
sì,
in una piccola città marchigiana negli anni 90, quindi proprio quanto fosse trasversale questa narrazione mi ha stupito incredibilmente. E in realtà tu parti da questa biografia bellissima, ma è un po' questa la tua poetica, no? Raccontare... Mi è venuta questa idea appunto per nominare questo incontro, solo sul flyer, sull'evento non c'è scritto perché mi è venuta dopo, cioè raccontare la provincia veneta per raccontarle tutte,
sì,
perché alla fine si somigliano un po' tutte nelle dinamiche. E sono raccontate alla fine in Malibu, che è il tuo primo graphic novel lungo pubblicato da un editore, ma anche in altri lavori come Routine, come Cool Girl, l'ultimo arrivato di cui parleremo dopo più lungamente, e Passeggiatine, il frutto della quarantena. Cosa significa per te raccontare i posti da cui vieni e soprattutto come ti è venuto in mente di farlo? Cioè, un meccanismo di sopravvivenza o una missione umanitaria?
Allora, in realtà è venuto fuori perché avevo bisogno di qualcosa da raccontare. E quando ho deciso di sperimentare coi fumetti, perché comunque ho cominciato a sperimentare, io volevo fare solo illustrazione, non avevo considerato l'idea dei fumetti perché mi sembrava troppo difficile, infatti lo è, però quando...
Grazie per non aver detto perché mi sembrava una stronzata, che poteva anche essere...
No, non mi sembrava una stronzata, mi sembrava, cioè, questo sono sincera, mi sembrava solo tanto difficile e fuori dalla mia portata, una cosa che considero comunque tuttora, e... però comunque quando ho cominciato a fare i fumetti... non ero molto soddisfatta comunque da quello che riuscivo a produrre, fino al momento in cui ho cominciato a raccontare quello che conoscevo veramente, e quello che conoscevo veramente erano le cose che avevo passato nei posti in cui ho vissuto, e quindi da lì in poi ho scoperto un po' un mondo, soprattutto perché i luoghi in cui ho vissuto a un certo punto ho scoperto che sono stati raccontati molto anche da scrittori, da registi che io in realtà non conoscevo.
Chi l'avrebbe mai detto?
Esatto, chi l'avrebbe mai detto fino a quando ho avuto 18 anni, comunque quando ho deciso di scappare da quel posto lì per andare a studiare a Bologna, l'ho visto anche un po' da fuori in realtà. E quindi mi sono accorta delle potenzialità narrative che poteva avere, e comunque mi sono resa conto anche che quando lavoravo su determinati temi erano le cose che mi riuscivano meglio anche a livello narrativo, stilistico e tutto quanto, perché ok, il disegno è sempre importante, quindi quella è una ricerca che porto avanti tuttora, perché non mi sono ancora fermata a uno stile definitivo, però se c'è il disegno e manca la parte narrativa, il disegno non sta in piedi in realtà, e quindi mi sono sentita soddisfatta solo quando ho cominciato a parlare di cose che conoscevo bene, senza dovermi per forza inventare robe che non esistevano e che non stavano tanto in piedi, e quindi ho continuato su quella strada lì.
Sì, d'altra parte il graphic novel, questo termine ormai è abusato, però nasce così, no? Perché il termine nasce per i fumetti di Eisner negli anni 70,
esatto.
Che faceva fumetti sulla sua giovinezza, esatto. Sul Bronx. Il Bronx non è esattamente la Romea, però
no.
Sono delle...
La Romea è peggio.
La Romea è molto peggio. Ci sono delle poetiche diverse, delle dinamiche diverse, però esatto. Comunque alla fine si finisce sempre per quanto tu vada via da un posto, quel posto è tuo,
esatto.
Ti appartiene, qualsiasi
sì.
Cosa racconti la guardi, no, con quel filtro
sì,
lì.
Sì, 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 comunque anche se poi decidi di raccontare cose totalmente di finzione, ma anche del fantasy, secondo me non riesci a non metterci del tuo o del tuo vissuto o del posto da dove vieni per forza di cose, quindi... C'è una cosa che ti porti dietro, perché non sfruttarla? Magari hai vissuto in un posto di merda che ti ha rovinato la vita, però almeno prendi un po' da quel posto lì, insomma.
Quindi se farai un fantasy sarà comunque ambientato a Rovigo.
Esatto, coi draghi.
Bestemmie
fantastiche. Che se la mangiano, però, che se la mangiano non esisterà più.
Beh, però ecco, tutta questa dinamica, chiamiamola provinciale, devo dire che appunto qui nella zona veneta c'è una dinamica anche molto particolare, no? Anche un po' rassegnata, anche mi verrebbe
sì,
da dire.
Sì, molto, molto è, passiva.
È
forse.
Tutto rappresentato, secondo me, eccezionalmente su questo graphic novel che si chiama Malibu, che racconta di... Malibu, forse.
Malibu.
Che racconta
in
di...
dialetto è Malibu.
In dialetto è Malibu. Che racconta di tante persone comuni, con problematiche più o meno comuni, all'interno appunto di questa cornice della provincia veneta fatta di pianure, prefabbricati, e Luna Park trash, eccetera, eccetera.
Discoteche, squali.
Esatto, tutti legati da questa discoteca tamarrissima che si chiama Malibu,
esatto.
Che esiste veramente, è esistita veramente.
Esiste veramente.
Esiste tuttora.
Si chiamava Malibu, ora non si chiama più Malibu, però...
Perché qualcuno avrà fatto un fallimento fraudolento.
Certo,
poi,
storie di droga,
è così,
vabbè, adesso mi denuncio.
Che succeda qui o a Colli del Tronto è tutto,
esatto.
Assolutamente uguale.
Infatti comunque in realtà, se ci pensi, l'Italia è prevalentemente provincia, cioè ci sono tante città, ma calcolando penso l'area di suolo provinciale supera quello delle città, secondo me.
Di gran lunga, sì. Le città sono piene di gente scappata dalla provincia.
Esatto,
questa...
infatti.
Ecco, però Malibu nasce appunto da questa dinamica, questa poetica qui, chiamiamola, no? Quali sono gli aspetti, secondo te, che Malibu approfondisce di più? È stata una conseguenza naturale del lavoro che hai fatto, del tipo di storia che hai creato, di cui hai già parlato, o a un certo punto hai proprio detto voglio fare un contenitore di questi disagi qui tutti insieme?
Allora, no, in realtà il processo è stato abbastanza graduale, perché l'idea è nata prima ancora di fare il libro di Luigi Meneghello, che in realtà mi è servito molto fare un libro più lungo per chiaramente a livello stilistico capire le dinamiche del fumetto, sfruttarle meglio. Infatti è stata molto una palestra per me. E l'idea però c'era già per Malibu, anche se era molto vaga. E quando poi ho deciso di farlo, l'idea è cambiata nel tempo, si è modificata, però di base era sempre il fatto di raccontare un luogo come se fosse un protagonista, tanto quanto i personaggi umani. E quindi per me era fondamentale che queste storie fossero ambientate in un luogo specifico, senza mai omettere o far finta che sia da un'altra parte. No, è tutto reale, è tutto così, come anche le storie in realtà, perché sono inventate, sì, però di base c'è sempre un punto di partenza reale, che può essere anche solo tipo da quei titoli di giornale un po' strani che si vedono nelle edicole, non so, tipo uomo spara la volpe ma impallina l'amico, tutte
ste robe. Taglia la mano mentre sciacqua,
esatto,
le spumante.
Che in realtà nessuno mai approfondisce, cioè, secondo me queste robe hanno un potenziale incredibile, però nessuno mai approfondisce, basta il titolo. E io invece forse sono andata un po' a fondo su queste cose.
Qualsiasi articolo del Mattino di Padova è un soggetto per un fumetto.
Esatto, infatti, fate un fumetto sugli articoli del Mattino di Padova, per favore. E quindi in realtà sì, sono partita sempre da... è un'idea che ha maturato nel tempo per arrivare a questo punto. A un certo punto ho detto ok, voglio fare questa cosa, facciamola. E grazie a Becco Giallo che mi ha dato l'opportunità di mettere in campo questi...
Grazie a Dio che mi ha dato la forza, esatto. Grazie ai miei genitori che mi hanno sostenuto.
Esatto.
Grazie all'Academy.
E niente, quindi ho messo in scena tutto quello che purtroppo ho vissuto. E un'autobiografia triste. No, non è un'autobiografia in realtà, non ci sono io in questo fumetto, però c'è il contesto in cui sono cresciuta totalmente.
È una geobiografia.
Sì.
Una biografia
praticamente
geografica.
Praticamente sì.
È un neologismo, no? E comunque... In realtà appunto questa tua poetica, chiamiamola così, che è un parolone, insomma,
sì,
usiamolo, ne è permeata la tua ultima autoproduzione, che non è un fumetto, né
no,
una raccolta di illustrazioni, molto curiosamente, ma una raccolta di fotografie. Si chiama Passeggiatine ed è niente poco di meno che la raccolta di foto di cartoline trash o foto che hai fatto tu nelle tue passeggiatine da Covid, no?
Esatto, sono tutte foto fatte col cellulare in realtà, quindi abbastanza disimpegnate, però sono le famose passeggiate entro i 200 metri da casa, tranne una che in realtà è a 20 km da casa, però vabbè. E praticamente sembra quasi divisa in capitoli, sono 11 passeggiatine e ogni passeggiatina è anticipata da una piccola riflessione, perché sono tutte quelle riflessioni che ti fai quando cammini e pensi a robe a caso, e sono foto di tutti i circondari di casa mia.
No, effettivamente se venite da un qualsiasi tipo di paesino, di quelli che si basano sulle sagre per la socialità,
esatto,
non potrete che empatizzare con questa raccolta di foto, appunto arricchita da didascalie pittoresche, tipo sono uscita per andare al solito posto dove mi siedo a pensare, ma era occupato da un mucchietto di pelo per il livello di disagio. No, sono tutte...
Era vero comunque. Non so come spiegarlo, ma era vero.
È una storia vissuta. Foto di cassonetti della Caritas, per dire.
Da dietro.
Cioè, per chi... No, non so come dire, ma io empatizzo molto.
Però le bandiere sbagliate.
Le bandiere italiane bandiere al contrario.
Al contrario.
Cioè, penso che sia la cosa che rappresenta di più la quarantena che abbia mai visto.
Ma infatti, allora, il fatto è che io facevo praticamente sempre lo stesso giro, però ogni volta vedevo cose diverse. Quindi è anche una lezione sul imparare ad apprezzare
perché
i propri dintorni di casa.
La Romea regala emozioni comunque.
Molto forti.
Passeggiatine, l'ultima autoproduzione di Daniele Albertini. Ma andando un po' alla ciccia della questione, è una non è né un'autoproduzione né una vera pubblicazione, perché tutto sommato è fatta con Maledizioni, che è quello che è, giusto Luigi? Giustissimo. No, Maledizioni sono degli amici che vengono al GASP da tanto tempo, quando possono, e siamo sempre felici di ospitare, che adesso si sono lanciati in due avventure. Una è la distribuzione in fumetteria. Non sapete in cosa vi siete cacciati. La seconda è una nuova collana che si chiama Finestrini. Sbaglio, Finestrini. E che nasce con tre nuovi titoli più o meno inediti, di cui uno è firmato Eliana Albertini, si chiama Good Girl. All'interno trovate delle storie inedite e un'autoproduzione che era già uscita, che si chiama Anche i pupazzi piangono.
Esatto.
Che io ho acquistato al Treviso Comic Book Festival. E oltre a essere, non vi offendete, una delle autoproduzioni più belle che ho comprato negli ultimi anni, io non mi vergogno a dirlo, mi ha davvero fatto piangere questo fumetto. È stata una cosa davvero molto profonda.
Cioè, mi dispiace per te, però sono contenta.
Cioè, adesso io lo stavo sfogliando e stavo morendo dentro. Perché in realtà è una cosa molto carina, molto pucciosa, che però rappresenta proprio l'infanzia e
il trauma.
Il trauma di esatto, che gli adulti non possono comprendere, no?
Beh, se sei una... Io, sì, beh, purtroppo sono un'adulta, quindi però continuo a comprenderlo.
No, perché tu sei memore, però, capito?
Certo, me lo porto dietro.
No, ecco, anche i pupazzi piangono, che trovate all'interno di questa raccolta, che potete trovare qui al Pedro, al banchetto di Maledizioni, insieme a tante altre storie inedite. Di cosa racconta?
Allora, in realtà contiene due ex autoproduzioni, una è Anche i pupazzi piangono e una è Elementare, che invece è uscita un po' di tempo prima. Entrambe parlano, in realtà è l'unica cosa autobiografica che sono riuscita a fare nella mia vita, cioè parlare di me da piccola. Non è che fossi una bambina prodigio, però avevo questa sensibilità molto... cioè molto sviluppata, soprattutto nei confronti dei pupazzi, e quindi ho deciso di raccontare questa cosa del tipo che non riuscivo a non comprare i pupazzi perché se li guardavo negli occhi stavo male, perché non riuscivo a metterli giù perché ormai li avevo guardati negli occhi e non potevo non portarmeli a casa. E sì, da lì ho detto ok, proviamo a fare questa cosa, qualcuno mi prenderà per matta, però in realtà poi ho scoperto che molte persone avevano questa sensibilità nei confronti di questa patologia nei confronti dei pupazzi, e lì mi sono sentita accettata dalla società ed è stata una bella cosa, è stato molto utile per me in realtà questo lavoro per esorcizzare questo problema che mi portavo dietro. E vabbè, sto andando sempre più...
No, apriti con noi. Eliana, raccontami di te.
No, e sono stata molto contenta anche quando Luigi ha detto ok, pubblichiamola. Quindi questa cosa continua nel tempo e quindi non è una cosa...
Il fatto che te l'abbia proposto Luigi non ti ha preoccupato?
No, dai.
L'uomo adulto con una maglia delle Hot Wheels.
Vabbè, non ci ho pensato in realtà.
Questo
okay,
non ti ha toccato.
Mi stai aprendo a delle visioni.
Ma ormai
nuove.
È andata, perché Good Girl ormai è già uscito.
Esatto. E invece Elementare è stato il primo, e lì parlo di situazioni un po' generiche riguardo all'infanzia, non riguardano
infanzia
i pupazzi.
Non c'è anche la storia sul cortile qui?
No, in realtà no.
Che è un'altra storia che mi ha molto toccato, che potete trovare sui social, solo su Facebook.
Gratuita.
Di Eliana. E è una storia super triste di compagne di cortile che le rompono i giocattoli.
Sì, ero bullizzata, tra tutte le cose. Sì.
Io, cioè, tu hai avuto un'infanzia di merda e io mi immedesimo molto in tutte le storie che
ma
fai.
Dai, ma chi è che non ce l'ha avuta?
Devo farmi delle domande, forse, non so. E no, comunque, ecco, anche i pupazzi piangono.
Sì.
E come si chiama l'altra? Ricordamelo.
Elementare.
E c'erano anche dei contenuti inediti, giusto?
No, in realtà il fatto sono colorate. In realtà all'inizio erano in bianco e nero, anche le foto sono a colori, perché anche qui ci sono delle foto.
Allora, per invogliarvi all'acquisto di questo fantastico oggetto, io voglio solo parlarvi di questa storia, di queste due tavole che ho visto su Instagram, il cui titolo è Golf GTI, che sembra una storia dei Pokémon, invece no. ma è la piccola Eliana che finge di guidare una Golf GTI.
E come tra l'altro faccio una rivelazione shock.
Non era una Golf GTI.
Non era una Golf GTI. Era una Golf normale, però mio padre aveva messo la mascherina rossa per far finta che fosse una GTI.
È come quelli che hanno la Panda con il tasso dell'Audi.
Sono cresciuta nella menzogna, capisci?
Niente, e bisogna ritirare dal commercio questo fumetto.
Contiene notizie false.
Non so, mettici una sovracoperta, una roba dove un asterisco dove spieghi l'errore.
Dei pixel.
No, comunque...
Come una mascherina rossa.
Esatto, una mascherina, un adesivo, non so, una roba. Comunque il papà di Eliana ha rubato una mascherina della GTI, lo perdoniamo per questo.
Sì. No, ma io lo apprezzo per questo.
In questa Golf fintamente GTI, lei finge di guidare e porta a spasso un peluche sul sedile del passeggero.
E io facevo finta fosse Flat Eric.
Un peluche di marca che non aveva.
Quindi è tutta una finta.
Ma la cosa incredibile, cioè questo è socialismo reale, la cosa incredibile, assolutamente trasversale, sono le domande che lei fa al peluche slash passeggero. Perché gli chiede: vuoi della musica? Ma soprattutto, senti aria? Cioè, che è la domanda tipica del guidatore. Ma ti arriva aria? Che arriva poi anche a un certo punto. Hai la pipì?
E tira sul finestrino anche. Perché
tira il finestrino perché gli arriva aria. Esatto. Che lui gli ha risposto. In tutto.
Esatto.
Queste sono le situazioni. Tematiche di infanzia che voi pensate di aver vissuto solo voi. Invece no, almeno Eliana le ha vissute anche lei. Solo che voi non avete vissuto una menzogna, perché la vostra era davvero una GTI, al contrario di quella
di Lina. Se qualcuno aveva una GTI, mi contatti. Parliamo.
Comunque, questo è assolutamente l'ultimo arrivato nella produzione di Eliana, che appunto fa parte di una collana più estesa, che durerà anche nel tempo, di cui adesso Luigi Filippelli ci verrà a parlare. Luigi Filippelli è l'editore, curatore artistico, insieme alla nostra cara amica Nadia, che oggi non è potuta venire, di Maledizioni, che ci ha regalato grandi opere underground negli ultimi anni e che adesso ci regala questa nuova collana, Finestrini. Di cosa si tratta?
Allora, sono tutti... Va bene. Allora, si tratta di una raccolta di fumetti... Abbiamo pensato questo formato agile e veloce, storie brevi come se fossero degli sguardi che uno ha molto veloci mentre viaggia e quindi guarda fuori dal finestrino, magari proprio quando è bambino, per esempio, che nei viaggi ci si annoia anche, vede qualcosa e da lì nasce una storia. Quindi abbiamo pensato che all'interno delle librerie non ci sono molte storie brevi a fumetti. Una volta si usavano molto le riviste per fare esperienza, per raccontare le storie brevi, adesso quelle non ci sono più, in parte sono state sostituite comunque dai social network, da internet, però la dimensione del libro è comunque una dimensione diversa, più stabile, che può durare anche nel tempo, e quindi abbiamo pensato di lanciare questa piccola collana dove ci sono storie di 24-26 pagine, e contattare autori che poi potevano essere molto liberi di esprimersi. L'idea era quella sia di fare cose nuove, come abbiamo fatto con un libro che uscirà ad agosto di Guido Broaldi, sia di recuperare quella che è un po' la memoria del mondo dell'autoproduzione, perché l'autoproduzione di fumetto in Italia è molto interessante e molto ricca. E però c'è il problema che poi quando i collettivi si sciolgono c'è il rischio che i libri che sono stati prodotti, le storie che sono state create vadano perdute. Con Eliana abbiamo fatto un po' questo percorso insieme e abbiamo pensato, lei poi è stata disponibilissima, però abbiamo pensato di recuperare alcune storie dal mondo dell'autoproduzione. L'altra cosa che ci piace fare poi è tradurre opere straniere. In realtà abbiamo tradotto un libro di un'autrice italiana, che è Alice Socal, e si chiama Junior, però che in Italia non l'aveva mai pubblicato nessuno ed era uscito solo in Lettonia, in lingua inglese. E quindi abbiamo detto, ma abbiamo un'autrice molto brava, italiana, che l'ha pubblicato in Lettonia, è assurdo che nessuno l'abbia portato in Italia solo perché è breve. E quindi un po' l'idea era questa qui, di riuscire a trovare spazio, una casa per tutte queste storie brevi, che però sono brevi ma non superficiali, ecco.
Sì, grazie Luigi. Tra l'altro questo mi sembra un'operazione molto importante, perché come ricordavi tu, da quando le riviste hanno iniziato a sparire, tanti autori fanno fatica a confrontarsi con il mondo dell'editoria, però su un salto breve, no? Su una storia breve più controllabile, prima magari di fare un graphic novel lungo, di lanciarsi in qualcosa di più complicato. Si era un po' persa questa possibilità qui di fare una palestra in uno spazio più ristretto, che è giusto che qualcuno insomma provi a recuperare, quindi grazie. E abbiamo anche imparato che la Lettonia ha un mercato di fumetti che non è da sottovalutare. E vi ricordo che Maledizioni, insieme a Eliana, insieme a tante altre persone, hanno il banchetto qui al Pedro, al corso, grazie Luigi, in via Ticino 5, CSO Pedro, dicevo. E ci sono i primi tre titoli appunto di questa collana Finestrini, di cui una è Good Girl di Eliana Albertini. Non so, vuoi dirci qualcos'altro? Vuoi parlarci di storie avventurose successe in Romea?
Beh, oggi c'era molto traffico, l'ho fatta per arrivare qui.
Salutiamo la Romea che ci ascolta.
Esatto, i camionisti.
No, l'ultima avventura di Eliana nelle sue passeggiatine è stata recuperare un pupazzo, un peluche che ha restaurato.
Che è presente in passeggiatine,
ma per scoprire il risultato finale vi invito a seguirla su Instagram, perché è lì che tutta l'avventura è stata vissuta e seguita. Io ti ringrazio Eliana.
Grazie. A te.
E vi do un piccolo lancio di quello che ha da venire, perché abbiamo fatto queste nostre due presentazioni molto belle con Eliana e con Anita, e adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Tra un po' andrà in onda, in diretta, come ogni venerdì dalla notte dei tempi, Mr. Robinson con un po' di musica reggae, e quindi un po' di DJ set, un po' trasmissione dal vivo, e poi ci sarà la penultima ruota del carro. Per chi non la conosce, la trasmissione molto intelligente e molto buffa che Radio Sherwood fa, di satirica, mi viene da dire, che Radio Sherwood porta avanti da settembre, ottobre. Quindi vi invito a rimanere in onda su sherwood.it /o venirci a trovare al Pedro, via Ticino 5. Gasp, grazie Eliana.
Grazie.
Questa è la risposta che ha dato alle ultime quattro affermazioni. Un bel applauso Eliana, grazie da voi del pubblico. Tutti i fumetti di cui abbiamo parlato sono acquistabili al suo banchetto.
Al numero in sovrappressione.
Esatto. Per le prime 50 telefonate un'oliera in ceramica. Comunque, grazie a tutti. Adesso ci ascoltiamo Andrew WK, giusto? Con Party Hard. Ciao a tutti ragazzi, siamo ancora in onda su Sherwood.it e dal vivo al CSO Pedro.
Bellissimo, bellissimo
tra l'altro. Con me c'è Mattia Di Carlo.
Yeah, grande
dovevo dire,
Jack.
Con me c'è Mattia Di Carlo e poi tu dovevi dire le tue cose, capito?
Ah, ok.
Rifacciamo. Con me c'è Mattia Di Carlo.
Che bello il CSO Pedro.
Bravo, bravo, è stato davvero spontaneo. E dopo queste due fantasmagoriche presentazioni che abbiamo fatto, vissuto, ascoltato, e ringrazio ancora tutti quelli che ci stanno seguendo. Ringrazio Gemini che forse ci riproporrà, ci ritrasmetterà. Si sta già ritrasmettendo, mi dicono dalla regia. Posso dirlo davvero, mi dicono dalla regia, perché abbiamo una regia incredibile.
E infatti vorrei ringraziare Pino alla regia. E soprattutto anche te, perché nessuno ti ringrazia, però hai dato corpo e anima a questa giornata, quindi grande Jack.
Mi ringrazio da solo, sono abbastanza pieno di me da ringraziarmi da solo.
E anche Pablo, che si è fatto un culo così, dice il regista.
Pablo è arrivato prima del nostro direttore, quindi ricordiamo. Perché il direttore era in onda, ci ricordo.
Direttore.
Le director supremo. Comunque, siamo ancora in diretta dal GASP, come ormai avrete imparato a capire. E come vi dicevo prima, adesso andremo ad ascoltare Mr. Robinson, la penultima ruota del carro. Insomma, ci saranno altre chiacchiere di varia tipologia e di varia direzione. Ma prima di tutto questo, vi parliamo di alcuni programmi nuovi di Radio Sherwood nati quest'anno. Sono tantissimi, ve ne accenniamo un paio. Uno è condotto da un brillante ragazzo che vive qui nella zona e si chiama Caffè Nero e parla della cronaca nera del Veneto, quindi tutte
scusa,
storie vere.
Ma chi è questo brillante ragazzo?
Sono io. E è un podcast da una ventina di minuti, mezz'ora, che parla di serial killer, rapine, ammazzamenti vari all'interno del Veneto, lungo la storia del Veneto. Trovate i podcast su sherwood.it e in onda più o meno tutti i mercoledì mattina alle 10 con una
ragazzi
puntata.
Ascoltatelo, perché il mercoledì mattina sentir parlare di serial killer e di cose del genere, soprattutto da Jack, è bellissimo. Io l'ho fatto una volta con la Ludo, che saluto, ed è stata un'esperienza semi mistica.
Si inizia con un altro piede proprio la giornata. Invece un altro programma che vi lanceremo appunto dopo il prossimo brano è quello di Mattia Di Carlo. Di cosa si tratta? Di cosa parliamo in questo programma nuovo? Di cosa parli?
Andremo, spero che dopo lo si riuscirà insomma ad espandere. Andremo un po' a parlare dei dischi e dell'ascolto dei dischi. Proveremo a faremo questo tentativo di ascolto condiviso di dischi che abbiamo chiamato Vinyl Ensemble. Però ne parliamo dopo. Conosco i tempi della regia sherwoodiana e ne parliamo dopo il brano che presenti tu, Jack.
Ecco, lo scoprirete meglio quindi tra poco, perché prima ci ascoltiamo i Placebo con Days Before You Came.